cultura che non ti aspetti.
E ci siamo anche questa sera puntualissimi, bentrovati, benvenuti per una nuova puntata di K. Al microfono con voi anche questa sera Natascia Fioretti, staremo insieme fino alle 18.30. Tra poco parleremo del Washington Post, di Jeff Bezos, dei 300 giornalisti licenziati su 800 e del futuro dei giornali, e lo faremo con Stefano Feltri. Sgranocchieremo poi Anacardi con Davide Livermore, regista, attore e direttore del Teatro Nazionale di Genova, e con lui presenteremo, o meglio, daremo qualche anticipazione dello spettacolo che porta la sua firma. Andrà in scena domani sera e domenica all'AC, uno spettacolo di cui il titolo già dice molto, Fantozzi, una tragedia. Per il nostro momento musicale terapeutico attorno alle 17.40 o giù di lì, invece anche oggi abbiamo un ospite d'eccezione. Si tratta della direttrice di Villa dei Cedri, Carol Hensler, che come sappiamo da gennaio 2027 dirigerà il Kunstmuseum di Winterthur e sarà nostra ospite, e vi anticipo, ci stupirà e ci farà ballare, secondo me, anche con le sue scelte musicali, con i suoi coup de cœur. Alle 18.05 sarà invece con noi Matteo Lupetti, lui ci parlerà di un videogioco che, pensate, ci insegna a rapinare i musei, vedremo come e perché. E poi invece alle 18.15 ci raggiungerà in studio il nostro Lorenzo Buccella per il nostro consueto spazio editoriale, dunque per una nuova puntata di K e Spalla, quella conclusiva di questa settimana che abbiamo trascorso insieme. Io vi ricordo anche il nostro numero WhatsApp al quale potete scriverci, è lo 079 382 6765. Lo sapete, sempre un piacere ricevere i vostri messaggi. Anche questa sera abbiamo un programma bello, denso e fitto, allora noi iniziamo in bellezza con la musica di Rete 2, con Sucriye Tutkun Haki Reis Turkusu.
Tersaneden kalktı Efe alayı, millet bahçesinde verdik molayı. Aman Hakkı Reis, nedir kolayı, bu sene balıkçılık pek yaman kaçtı. Aman Hakkı Reis, nedir kolayı, bu sene balıkçılık pek yaman kaçtı. Şımbırlak 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 alak lak dalgaya bak. Şımbırlak 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 alak lak kalkalım hey hey. Şımbırlak 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 alak lak dalgaya bak. Şımbırlak 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 alak lak kalkalım hey hey.
E questa sera noi apriamo la nostra puntata di K parlando del Washington Post, perché la notizia di settimana scorsa, Jeff Bezos, che comprò il quotidiano nel 2013 per 250 milioni di dollari, ha annunciato tagli. 300 giornalisti licenziati su 800 del grande quotidiano che per 80 anni fu della famiglia Graham e che diventò famoso, tra gli altri lo sappiamo, per gli scoop importanti, ma anche per qualche errore fatto nel passato, ma in particolare per lo scoop del Watergate di Woodward e Bernstein. Noi ne vogliamo parlare con Stefano Feltri, economista di formazione, giornalista, già direttore del quotidiano Domani, oggi autore responsabile di Appunti, un progetto editoriale digitale su Substack. Stefano Feltri, ben trovato.
Grazie dell'invito.
Allora, intanto, qual è stata la sua prima reazione, il suo primo pensiero alla notizia?
Ma ho pensato che, come succede sempre, quando c'è un editore che possiede un media per interessi non editoriali, cioè perché gli serve per ottenere obiettivi diversi dal fare buona informazione e fare soldi con la buona informazione, a un certo punto questi altri interessi prevalgono. L'interesse di Jeff Bezos è tutelare se stesso e le prospettive di Amazon, di cui è il primo azionista individuale, e il Washington Post per una certa fase è stato strumentale a questo obiettivo. Nel momento in cui diventa un problema, Bezos è disposto a sacrificarlo, a offrirlo proprio come vittima sacrificale, in questo caso Donald Trump, per dimostrare che, diciamo così, può meritarsi benefici là dove gli interessano davvero, cioè sul fronte di Amazon.
E in effetti inizialmente, quando lo acquistò il Washington Post, Bezos era stato visto un po' come salvatore, perché si diceva che il giornale era in declino già da 7 anni. E lui disse anche che ne avrebbe salvaguardato l'autorevolezza, la storia, l'istituzione e l'indipendenza giornalistica, naturalmente puntando sull'innovazione. Addirittura però noi ci ricordiamo anche, già guardando un po' l'evoluzione del Washington Post in questi anni con Bezos, che per esempio per la prima volta nella storia, alle ultime campagne elettorali, il Washington Post era venuto meno all'endorsement, non aveva dato l'endorsement a nessuno dei candidati alla presidenza. Quindi la decisione adesso di questi tagli, come dire, è improvviso oppure l'abbiamo già visto arrivare? Comunque c'erano stati già dei cambiamenti in corso e anche l'indipendenza del giornale in verità era già stata messa a rischio.
Ma individuerei tre momenti dell'evoluzione recente, cioè Bezos compra il Washington Post, lo posiziona saldamente nell'area democratica, sia con la D maiuscola inteso di partito, sia con la D minuscola inteso come difesa della democrazia, in cui era sempre stato, e tanto che tutta la prima presidenza Trump è all'insegna del nuovo slogan della testata, Democracy Dies in Darkness, cioè la democrazia muore nell'oscurità e il giornalismo deve evitare l'oscurità. Poi lo spartiacque è il momento in cui Trump e il mondo trumpiano si scatenano contro Bezos, usano delle testate di area per rivelare informazioni sulle relazioni extraconiugali di Bezos, prima con un tentativo di ricatto, poi con lo scoop, i vari scoop con Bezos che deve lui stesso disinnescare il ricatto, sostanzialmente sfiatellando in pubblico la sua vita personale, sentimentale, sessuale, e quella cosa per Bezos è devastante perché gli costa un divorzio miliardario, mette a rischio la tenuta stessa del suo impero e soprattutto fa capire chi comanda, cioè Trump e il mondo MAGA, il mondo Make America Great Again, può distruggere personalmente i suoi nemici. E il problema per Trump non era Bezos in quanto Amazon, era Bezos in quanto editore del Washington Post. A quel punto cambia tutto nella seconda fase della gestione Bezos del Washington Post, l'obiettivo diventa limitare i danni, per cui prima Bezos non soltanto non fa prendere posizione al giornale, ma blocca un editoriale già pronto che, come prevedibile, come rituale, diciamo, schierava il giornale a sostegno di Kamala Harris, schierava l'editorial board, cioè non vuol dire che tutto il giornale diventa una macchina di propaganda, ma che i vertici che esprimono le opinioni sceglievano Kamala Harris. E poi, dopo questo, dopo le elezioni, Bezos scrive di suo pugno un testo in cui dice che il giornale difenderà le libertà personali e il libero mercato nella sua pagina delle opinioni, cioè una nuova linea editoriale, diciamo così, di destra liberista in un giornale che è sempre stato su altre posizioni. Queste sono state le tappe dell'involuzione, disastro fino ai licenziamenti, ecco.
Infatti, in merito ne ha parlato proprio Ruth Marcus, che è stato un giornalista del Post. Lui ne ha scritto nel New Yorker dicendo proprio che all'indomani di questa decisione di Bezos lui si è licenziato e ha lasciato il giornale. In questo suo articolo sul New Yorker, lui dice: il fondatore di Amazon ha comprato il giornale per salvarlo, invece con un licenziamento di massa lo ha portato al declino. Ma adesso un'altra domanda: prima dicevamo dello slogan Democracy Dies in Darkness, adesso in Broad Daylight, dunque alla luce del giorno, e invece i giornali, dei giornali, cosa diciamo? Anche i giornali muoiono alla luce del giorno, guardando quanto succede al Washington Post e pensando alla grave crisi, insomma, economica che tutti i giornali oggi affrontano e attraversano.
Io credo che vada fatto un ragionamento di onestà intellettuale. Tutti i giornalisti di responsabilità, e faccio qui anche il mio caso personale, quando si trovano a lavorare per un editore che ha apparentemente risorse illimitate, dice di volere soltanto il bene della democrazia e dell'editoria, tendono come dire, a mettere un silenziatore alla vocina che dice non fidarti e a prendere solo la parte di narrazione che gli fa comodo. Quello che stiamo vedendo dappertutto è che alla fine, se c'è un problema di business, il problema di business presenta il conto e anche l'editore più ricco, più benestante, a un certo punto fa delle scelte che non sono di pura beneficenza. In Italia c'è stata una vicenda esattamente analoga a quella del Washington Post. John Elkann con Exor compra il gruppo Gedi. Il gruppo Gedi ha una posizione antigovernativa. Il governo inizia a prendersela con Stellantis, con l'editore, con John Elkann sul fronte delle auto. E a un certo punto, prima cambiano i direttori delle testate e assumono una linea più, diciamo così, mite, e poi viene messo in vendita il giornale con la prospettiva di licenziamenti di massa. Ma il problema non è quello che succede a valle, il problema è quello che succede a monte, cioè quando tu hai un editore che ha un'agenda diversa in cui il giornale è uno strumento e hai un modello di business sottostante che non regge, a un certo punto queste due cose fanno collassare l'equilibrio. E per essere, diciamo, critici con la mia categoria, questo i giornalisti dovrebbero segnalarlo prima,
Prima.
non quando è troppo tardi. Cioè il Washington Post è stato un giornale che ha di fatto dimostrato anche nella fase, diciamo così, buona, che era un giornale inaffidabile strumento di Bezos. Io mi ricordo quando stavo in America, mi occupavo di cose su Big Tech all'Università di Chicago. Ogni volta che provavamo a interloquire col Washington Post per proporgli qualcosa, diciamo, di non allineato con i desideri di Amazon, non passava assolutamente, mentre sul New York Times sì. Ecco, quindi era già così il Washington Post, era già lo strumento di lobbying di Bezos, anche quando i giornalisti si raccontavano di essere ancora gli eredi di Woodward e Bernstein. E poi era un giornale con un gigantesco problema di business, perché se tu hai un giornale regionale, locale, che ha una redazione che fa, diciamo, la politica cittadina grande come quella con cui il politico segue la Casa Bianca, beh, capisci che è un problema. Lo stesso problema, se volete, della stampa. Ecco, il Washington Post dobbiamo immaginarlo come la stampa in Italia, cioè un giornale con una lunga tradizione, radicato in una città, Torino per la stampa, DC per il Washington Post, e nel momento in cui il giornale passa da cartaceo a digitale nella sua identità, quindi a competere a livello globale, l'essere troppo cittadini diventa un handicap insuperabile.
Ecco, io prima citavo appunti questo progetto editoriale che lei ha creato su Substack. C'è questo articolo che voglio segnalare, questa analisi di Matt Stoller, La fine del Washington Post. Jeff Bezos ha appena insegnato alle elite liberali come funziona davvero l'oligarchia. Un'analisi che voglio segnalare ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici se volessero ancora approfondire il tema. Intanto una domanda in conclusione, Stefano Feltri, guardando a quanto succede al Post, a quanto già sappiamo, ripensando anche che da tempo si dice che nel 2043 verrà stampata l'ultima copia del New York Times, adesso siamo nel 2026, i giornali servono ancora?
I giornali non necessariamente, il giornalismo e i giornalisti sì. Quello che è in crisi è il prodotto giornale, cioè l'idea che si compri una sola cosa in cui c'è dentro un po' di tutto, e al lettore interessa una piccolissima frazione di quel grande menù che gli viene offerto tutti i giorni. Per cui l'idea che io compro tutti i giorni una cosa per leggere tre articoli e gli altri 37, 40 non mi interessano, è un modello che non funziona più per tante ragioni, che essenzialmente sono il fatto che in digitale si consumano le cose diversamente. I giornali e il giornalismo, intesi come, diciamo, mediatori di notizie, bilanciamento del potere, strutture che coordinano più persone per ricercare una verità che abbia un qualche impatto, ecco, questo serve ancora tantissimo, anzi forse oggi più
Più
che mai, soprattutto perché ormai anche i più, come dire, creduloni si sono resi conto che i social e le piattaforme algoritmiche sono manipolabili, piene di schifezze, inaffidabili. E che quindi, se uno vuole un'informazione affidabile, deve cercare qualcuno che lo sappia fare in maniera professionale. Quindi su questo siamo in una fase molto più positiva rispetto a 10 anni fa. Le persone vogliono un'informazione seria, si tratta di dargliela in un modo che sia anche economicamente sostenibile.
e che non per forza poi l'andiamo a ritrovare in un giornale. Quindi contano i
Esatto.
contenuti, conta l'informazione e poi però come distribuirla e su quale medium, in quale formato. Questa è un'altra storia. Stefano Feltri, come sempre è stato un piacere. Grazie.
Grazie a voi.
Can you see him tired and shivering? He's stumbling through the day. Can you see his lips are quivering like he's forgotten how to pray? Can you see the way is perilous? She's absorbing all the blows. And who will now take care of us in the hills and valleys, the highs and lows? All I know is you need someone in the by and by. Need someone who is gonna cry for you. Yeah, you need someone in the by and by. Need someone who is gonna cry for you.
Breve ma intenso Andrew Bird con questa sua Need Someone, è un inedito uscito proprio oggi che sta nel sesto episodio della seconda serie di The Pitt. 17:17 minuti, è tempo di sgranocchiare Anna Cardi. Sabato 14, domenica 15 febbraio all'AC, sabato alle 20, domenica alle 17, va in scena lo spettacolo Fantozzi, una tragedia. Con questo spettacolo il regista Davide Livermore, che ricordo anche direttore del Teatro Nazionale di Genova, mette in scena l'universo, le storie e i personaggi del ragionier Fantozzi, scaturito dalla penna di Paolo Villaggio. Noi ve ne diamo una breve anticipazione, lo facciamo proprio con lui. Davide Livermore, buonasera, bentrovato.
Buonasera, bentrovati tutti, evviva.
Evviva, evviva, grazie per essere qui con noi questa sera. E allora, cosa aspettarsi, cosa può aspettarsi il pubblico da questo spettacolo, soprattutto per chi magari è abituato ai film e adesso però vede tutt'altro o comunque insomma vede a teatro la storia del ragionier Fantozzi?
Ma è una traduzione vera e propria da un punto di vista teatrale. Cioè, perché parlo di una traduzione? Perché Fantozzi, il Fantozzi che noi conosciamo, ha un'anima molto, molto pura, e questa anima così pura è un'anima che in qualche modo la si può trovare in maniera straordinaria nei libri. Diciamo, i libri sono diversi, ma i primi due libri, tre libri, hanno dei momenti commoventissimi, straordinari, certamente esilaranti, certo, ma anche quel desiderio di poter toccare profondamente una sorta di descrizione mai fatta prima e anche con un senso letterario importante. Io spesso in modo apparentemente provocatorio dico, ho detto, che due persone hanno influenzato la lingua italiana nel Novecento. Il primo è Gabriele D'Annunzio e il secondo è Paolo Villaggio. E parrebbe una provocazione. La realtà è che Paolo Villaggio ci ha dato una lingua contemporanea attraverso cui poter raccontare chi siamo, le ansie di un ceto medio che tra l'altro va sempre più sparendo, ma un tempo che non è solo localizzato negli anni 70, perché è uno spettacolo che in qualche modo, grazie a espedienti naturalmente teatrali e non cinematografici, noi lo possiamo fruire, abbiamo voluto dare quasi un'eternità teatrale e una riproducibilità teatrale alla saga fantozziana.
Ecco, a questo proposito, no? Lei dice Fantozzi ci ha dato una lingua, ci ha raccontato anche un universo, le ansie di un ceto medio che sempre più va scomparendo. Allora io le dicevo, no? Quale può essere l'impressione di chi ne ha già visto il film o già lo conosce, già ne conosce la figura e arriva a teatro, ma invece per chi non lo conoscesse ancora, arrivasse a teatro in un mondo come quello che conosciamo oggi, capitalista, globalizzato, con il trumpismo imperante, il potere maga, è possibile oggi ancora comprendere, ecco, il personaggio di Fantozzi e il suo universo?
Ma Fantozzi parla veramente di in modo assolutamente quotidiano di cose che sono le nostre umane miserie, le nostre umane fragilità. Per cui è sempre possibile commuoverci da un lato e da un altro lato, perché ci si commuove anche in questo spettacolo. Non si ride solo tantissimo, perché si ride tantissimo. Ma soprattutto c'è anche questo doppio livello di commozione e di introspezione. Oggi chi arriva a teatro senza sapere, senza conoscere la figura né letteraria né cinematografica di Fantozzi può godere di uno spettacolo in cui c'è un protagonista che ha intorno un universo, un cosmo che in qualche modo per ognuno di noi è abbastanza replicabile. È vero, probabilmente magari non siamo sposati con la signora Pina o non abbiamo dei figli o una figlia come Mariangela, ma alla fine perché no? Anche perché il finale di questo spettacolo è un finale crudissimo per la nostra contemporaneità, e proprio per questa contemporaneità di cui lei parlava prima, cioè il trumpismo imperante, le falsità delle libertà sociali. Infatti, alla fine, prendendo in prestito alcune scene che sono prese in prestito durante tutta la durata dello spettacolo, a volte Eschilo, a volte Euripide, a volte Shakespeare, nel finale ci troviamo di fronte. Voglio fare una micro anticipazione, non è uno spoiler, ma per far capire anche la densità anche di critica sociale che si può avere attraverso Fantozzi. E Fantozzi si ritrova sostanzialmente nella scena dei due becchini dell'Amleto, in cui sostanzialmente lui chiede: ma chi è quell'uomo che esce fuori da quella tomba? E i becchini dicono: è il ragioniere Ugo Fantozzi. Da lì in avanti sostanzialmente lui cosa dice? Dice: ma siamo proprio sicuri che oggi le cose vanno meglio in pratica. Non la dico come sarà nello spettacolo, non
Certo.
voglio spoilerare, però io un lavoro ce l'ho, e voi? Io ho tutte le mensilità, e
E
voi?
voi?
Io vado in vacanza. Sì, sono delle vacanze tragiche, ma voi? Io ho una casa che è di proprietà. Sì, fa schifo, ma io ce l'ho di proprietà, e voi ce l'avete. Io vado in vacanza, sono delle vacanze terrificanti. Io ho degli amici terrificanti. Io ho una relazione stabile che è con Pina. Oh, oddio, sì. E ho una figlia che è Mariangela. Oh, le vostre relazioni durano una settimana, 3 settimane, fino a quando non vi piacete più. No, il mio mondo, il mio tempo storico mi costringe invece a stare per tutta la vita. E forse ne vale la pena, ma soprattutto, ma allora il coglionazzo, la merdaccia chi è? Sono io, oppure forse nel tempo di oggi siete
Siete
voi?
voi. Noi con questa domanda ci salutiamo, però io davvero la ringrazio, Davide Livermore, perché intanto mi ha già fatto ridere. Poi, insomma, sicuramente anche il fatto che chi verrà, oltre a ridere, si potrà commuovere, tutti i riferimenti che ci ha già dato, è stato davvero generoso nel darci queste meravigliose anticipazioni. Allora io la ringrazio per essere stato con noi e le auguro una buona serata. A presto.
Altrettanto, arrivederci.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, butterflies all having fun. You know what I mean. Sleep in peace when day is done. That's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn.
Ed era Rose Mallet con la sua interpretazione di Feeling Good. Io voglio ancora ricordarvi che domani sera alle 20 e domenica pomeriggio alle 17, quindi il 14 e il 15 di febbraio, all'AC va in scena Fantozzi, una tragedia. Ne abbiamo proprio parlato poco fa con Davide Livermore, che ne è il regista e ci ha dato qualche preziosa, preziosissima anticipazione. 17:27 minuti qui a K, al microfono con voi questa sera Natascia Fioretti, tra poco le notizie. Noi ci arriviamo in musica con l'orchestra Akokan e la loro Mikonga Este Akokan.
Se parece a nadie, mi sabrosura y con mi bombolaje. Lo mío es de Akokan y no se parece a nadie. parece a nadie.
E insomma, qui a K oggi a Rete 2, dopo gli Anacardi, abbiamo iniziato anche già a ballare, prima con l'orchestra Aqua Khan e poi adesso con Doobie Brothers e la loro Long Train Running, questo grandissimo classico tratto dal disco The Captain and Me del 1973, disco che ci ha portati al nostro appuntamento musical terapeutico, come ho iniziato a chiamarlo. Oggi ve lo dicevo in apertura, sul nostro divano delle confessioni siede Carol Hensler, lei è la direttrice del Museo di Villa dei Cedri, ma io penso che resteremo poco seduti. Carol, buonasera, bentrovata.
Buonasera.
Qualcosa mi dice che continueremo a ballare alle 17:39.
Appunto, non ci siamo ancora seduti.
Non è ancora tempo, ma d'altra parte siamo anche già in apertura quasi di weekend, perché insomma venerdì pomeriggio, quindi ballare, il ballo ci sta. Ma Carol Hensler, allora noi da dove vogliamo partire oggi con le nostre scoperte musicali, con i suoi Coupe de cœur?
Allora, partiamo da un film, ovviamente, cioè la musica è sempre, molto sempre legata a un film, è un po' la gioventù eterna che ci sogniamo tutti, e non so perché chi evocherà ancora qualcosa, Breakfast Club, che era un mitico film degli anni Ottanta. Tipico la caricatura, no? Dove c'è il bad boy, c'è il super sportivo, la riccona, la secchiona, così che si ritrovano tutti in ore durante il weekend perché sono stati in ore di ritenuta, no?
Sì.
E si ritrovano ora della fine a avere più punti in comune che cose diverse. E poi eravamo un po' questo qua. Almeno, cioè, è così che oggi voglio ricordarvi la mia gioventù, magari questa è la vergogna.
Si dice insomma che nella nostra memoria siamo un po' selettivi, no? Ricordiamo quello che vogliamo ricordarci. Allora mi
Esatto.
sembra che sia lecito. Allora facciamo così:
Dunque.
abbiamo parlato del film, magari vogliamo senza dire il titolo,
Sì.
ascoltarci il brano e poi torniamo a chiacchierare. Cosa dice Caro
Va
Lenzi?
bene,
Andiamo col
con
brano.
piacere. Alziamoci.
Caro Lenzler, lo sfumiamo perché è lunghissimo, anche se devo dire la verità, fa ballare, dà un sacco di energia a quest'ora del pomeriggio, e lascio anche dire a lei di quale brano si tratta e di soprattutto anche chi lo canta.
Billy Idol, Rebel Yell, cioè appunto Rebel, la nostra gioventù di ribellione, anticonformismo. Ti ricorda anche tutti i film tipo Footloose, Top Gun,
Sì,
quelle cose lì che sono proprio
meravigliosi.
questi
E d'altra parte anche ieri con Barbara Pateghi Malacrida invece parlavamo di Rocky perché lei appunto no,
Esatto.
questo era il suo grande amore, quindi insomma questa sera continuiamo un po' la tradizione o più che altro a scoprire questo binomio musica-film che come diceva lei è un binomio molto forte, ma questa era la sua prima scelta, ce n'è una seconda che forse è un po' più forte ancora.
Sì, ma è anche ancora legata a un film, che era un film che ha marcato l'inizio degli anni 2000 di Michael Moore, che era faceva questi film tra il documentario e il film, e che aveva fatto un film su la tragedia di Columbine nel Colorado, che si chiamava Bowling for Columbine. C'è una canzone che ascolto ancora regolarmente perché ho l'impressione, cioè sono 20 anni fa, anche di più, e la società al posto di spaventarsi e di reagire, è andato completamente continuando in questa strada e magari oggi le strage ne sentiamo parlare meno perché sono diventato più regola. Questa è un po' la cosa che mi spaventa, è sempre questa gioventù un po' persa e in un mondo dove cerchiamo di venderci delle cose, che la vita è facile, mentre la vita diventa sempre più complessa. È per questo che può sembrare strano, poi ovviamente la vergogna che uno si dice, ma oggi si ascolta ancora del Marilyn Manson, e soprattutto la direttrice di museo ha il diritto di ascoltare del Marilyn Manson, però per me è proprio questa, è un riflesso di società e purtroppo aveva ragione anche all'epoca. Lui era stato all'epoca su questa canzone perché era stato anche accusato di cioè che i ragazzi ascoltando la sua musica
Fossero.
avevano avuto quest'idea di andare a sparare sui loro
Certo,
colleghi,
compagni,
e,
sì.
esatto, compagni. E lui aveva risposto, e quando qualcuno l'aveva interrogato in un'intervista, gli avevano detto: ma cosa avrebbe lei detto a questi ragazzi? E lui ha risposto: io non avrei detto niente, li avrei ascoltati. Perché verosimilmente è quello che loro non hanno avuto. E per me, anche sempre quando ascolto questa canzone, mi ricorda anche proprio questo: non siamo qui per imporre, dobbiamo essere capaci di ascoltare. Se era più divertente sotto la mia versione con Billy Idol e Breakfast Club, qui è un po' più il lato dark però il lato dark dell'essere umano, voilà.
Fa parte anche questo, va bene anche il lato dark. Poi, tra l'altro, a proposito di stragi, c'è stata proprio quella in Canada di cui si è parlato molto nei giorni scorsi. E allora, caro Lenzer, noi la ringraziamo per essere stata con noi. Le auguriamo uno splendido fine settimana e ci lasciamo ascoltando Marilyn Manson e The Nobodies. Grazie.
Grazie a voi.
Pretty. Tomorrow, I know I'm just dead. dead, but now just who we are. We are the nobodies, wanna be some.
E a Rete 2 questa sera abbiamo ascoltato persino Marilyn Manson con The Nobodies nel nostro appuntamento musical terapeutico. Chissà, settimana prossima ci sarà in conduzione Marco Pagani, quali altri brani e magari anche film naturalmente scopriremo insieme ai nostri ospiti. 17:51 minuti qui a Kappa, noi proseguiamo in musica con Alyssa Allgood e la sua Your Wings.
Of the world, ignoring the voice you heard saying, don't go, don't you know where you belong? The wind's too strong, but your home is in the sky. On your own, you fly somewhere new. Change is calling. There's no need for stalling. Your wings will guide you.
Kappa. 17:54 minuti ed è tempo di Kappa in libertà, dei nostri pensieri in libertà, e questa sera abbiamo aperto parlando del Washington Post, dei licenziamenti, del futuro dei giornali, di come oggi l'informazione e il giornalismo siano più importanti che mai. Abbiamo bisogno di contenuti verificati, indipendenti e autorevoli, ma sempre di più questi saranno slegati dal giornale come prodotto e distribuiti, veicolati su altri dispositivi e mezzi. Era quanto ci diceva, ci raccontava proprio Stefano Feltri in apertura. Questo mi ha fatto ricordare un articolo che negli scorsi giorni leggevo sul Manifesto, un articolo a cura di Maria Teresa Carbone, che devo dire è una firma che leggo sempre con piacere. L'articolo era un articolo di riflessione e di commento che partiva dai festival letterari in India, frequentatissimi, ci diceva Maria Teresa Carbone, seppur la gente poi alla fine non legga molto. Questo spiegava l'articolo per il fatto che la dimensione principe di questi eventi è quella dello spettacolo. I libri non contano poi così tanto, la gente dunque frequenta questi festival soprattutto per ballare, per divertirsi. Da qui, e questo è il punto che ho trovato interessante, il parallelo, la Carbone fa un parallelo con l'Italia, con il numero dei lettori che come sempre, direi da sempre, è in calo, e poi però arriva a fotografare anche un'altra dimensione. Qui, citando i licenziamenti di Bezos al Washington Post, è un articolo pubblicato su The Atlantic in cui si dichiara che l'ecosistema letterario sta morendo dicendo, ci dice che alla fine alla base di tutto oggi si nota una disgregazione nell'utenza, negli utenti, una disgregazione sociale, una disgregazione nelle abitudini delle persone, negli usi, nei costumi quotidiani di tutti noi. Oggi non abbiamo tempo, siamo bombardati dai contenuti, non sappiamo cosa leggere, non leggiamo più con la stessa attenzione di un tempo, e questo fa sì, seguendo un po' il ragionamento della Carbone, ma non solo, che oggi, pensando anche ai festival letterari in India, ma anche a quanto ci ha detto Feltri in apertura, non si riuniscono più varie funzioni come si faceva un tempo in un solo prodotto. E lei più nello specifico, perché con Feltri abbiamo parlato del giornale, in realtà si riferisce alle pagine culturali, e dice: un tempo nelle pagine culturali, nella sezione culturale dei giornali, si trovava la cultura, ma si trovava anche altro, c'erano le novità, le analisi, le opinioni, le critiche teatrali, le critiche culturali. Era la somma di tutto a costituire la parte culturale di un giornale, che era assai, se ci ricordiamo noi che i giornali li leggevamo, che era assai più cicciotta, anzi diciamo più corposa di quelle sicuramente che conosciamo oggi. Insomma, senza farla tanto lunga, un mondo, una comunità si sta pian piano disgregando attorno ai giornali, ma allargando un po' lo spettro, mi viene da dire, non soltanto. Se allarghiamo infatti l'orizzonte e pensiamo all'attualità e anche a un certo modo di fare politica, sono più elementi che vanno disgregandosi, e anche un certo modo di stare insieme, di vivere, di fare esperienza. Una certa disgregazione, potremmo dire, in atto a più livelli e in più ambiti, e allora siamo pronti a ricostruire, a costruire nuove belle. E in merito ho anche letto, leggevo proprio prima la notizia di oggi, ma lo dicevamo anche nel notiziario, che arriva dalla conferenza di Monaco, e le parole del cancelliere tedesco Merz, che scuotono l'Europa e ci fanno pensare. A proposito di disgregazione, lui ha detto: si è aperta una frattura tra l'Europa e gli Stati Uniti, la NATO non è più scontata, la libertà è in pericolo nell'era delle grandi potenze. E noi ci ascoltiamo Aretha Franklin con Respect. Meravigliosa Aretha Franklin con Give Me Just a Little Respect, pubblicata come singolo nel 1967, la canzone poi divenne un inno del movimento femminista, è uno dei brani di riferimento dei movimenti per i diritti civili ed è il brano che ci ha portati alle 18 e è aperto, inaugura la nostra terza ora, scusatemi, la nostra terza mezz'ora insieme qui a K. Noi adesso ascoltiamo Helen Apalu con Maybe e poi parleremo invece di videogiochi e soprattutto di un videogioco che ci insegna a rapinare i musei. Quattro minuti qui a Capo e noi questa sera vogliamo darvi un consiglio curioso, sicuramente originale, ma non voglio svelarvi altro. Intanto do il benvenuto al nostro Matteo Lupetti. Buonasera, ben trovato.
Buonasera.
Matteo Lupetti, esperto di videogiochi, game design, scrive per diverse riviste. E allora, di che cosa vogliamo? Io un po' l'ho anticipato naturalmente stasera nel sommario, ma voglio lasciarlo dire a lei, Matteo Lupetti. Di quale videogioco parliamo questa sera?
Allora, di un videogioco appena uscito che si chiama Reluted, che vuol dire saccheggiato di nuovo, ed è creato da una squadra di sviluppo sudafricana, si chiama Nyamacop, appunto appena uscito per computer, per Windows, per la console di Microsoft, la Xbox, ed è un videogioco dove bisogna svaligiare musei. Ma perché? Bisogna fare questa cosa nobile. Ma perché bisogna svaligiare musei? Bisogna svaligiare musei perché è ambientato nel 2099, quindi siamo un pochino nel futuro, non tanto lontani, è ambientato sopra la base del videogioco, si parte dal Sudafrica, da Johannesburg. E cosa bisogna fare in questo videogioco? Bisogna andare a risaccheggiare, a rirubare i beni che l'Occidente, soprattutto nel XIX-XVIII secolo, ha rubato in Africa e non ha mai restituito. Quindi in questo futuro esisterebbe un trattato che obbligherebbe l'Occidente a restituire questi oggetti, ma invece i collezionisti, sfruttando un loophole, un piccolo errore, una scappatoia, riescono a evitare questa restituzione. Una vecchia professoressa, un'ex accademica, mette su una squadra di ladri per recuperarli da sola.
Questo è bellissimo. Usano anche un montacarichi?
No, nessun montacarichi, però usano un sacco di cose, effettivamente.
Ma quindi è un videogioco serissimo, ecco, diciamolo.
Allora, è un videogioco molto, molto colorato, molto è fatto un po' come un East Movie, no?
Sì.
Come un Ocean Eleven. Ed è un videogioco molto anche buffo in qualche modo. Da quel punto di vista, è pieno di questi personaggi un po' esagerati e di questa fantascienza molto, molto positiva anche in qualche modo, però questo sottofondo in cui, no, in qualche modo tra 100 anni siamo ancora qui, siamo ancora a discutere delle restituzioni verso l'Africa che ancora non vengono fatte.
Ecco, allora noi speriamo di risolverla prima questa questione, ma Matteo Lupetti, in conclusione ancora una domanda, una curiosità più che altro. Concretamente questo gioco come si articola? Tante volte nei videogiochi ci sono vari livelli, eccetera. Quali sono, ecco, le caratteristiche, se volessimo andare a vedere un pochino più così nel dettaglio l'architettura del gioco?
È articolato a missioni, si inizia cercando, ogni missione c'è una mappa in cui bisogna rubare almeno un oggetto per forza e poi possiamo anche rubarne qualcuno extra se ci riusciamo, e bisogna esplorare questa mappa con un piccolo drone, uno dei personaggi, un inventore, quindi ha questo piccolo drone che ci permette di esplorare la mappa, poi entriamo nella mappa e l'obiettivo qua, diciamo, finché non si ruba l'oggetto, uno degli oggetti, non scattano gli allarmi, quindi possiamo più o meno liberamente muoverci nella mappa, ci sono delle guardie, robot a volte, però anche quelle possiamo più o meno evitarle. Il problema è che noi bisogna programmare perfettamente la fuga, perché appena prendiamo uno degli oggetti scattano gli allarmi, quindi il gioco è esplorare prima la mappa col drone, poi col personaggio, e aggiustare tutti gli oggettini in maniera di non avere ostacoli per la fuga, poi prendere l'oggetto, scappare e magari se durante la fuga riusciamo a saccheggiare qualche altro oggetto già saccheggiato, è meglio.
Insomma, chissà se darà anche qualche idea a qualche rapinatore reale.
Ma magari una cosa che voglio aggiungere, sì, è che magari dà qualche idea a effettivamente sulle restituzioni, perché una cosa interessante è che, ben dire, tutti gli oggetti sono veri. Non c'è nessun oggetto inventato in questo videogioco, sono tutti oggetti veri che davvero sono stati saccheggiati, che davvero non sono stati restituiti, che vengono presentati, è possibile anche approfondirli, ci sono degli approfondimenti storici nel videogioco che permette di scoprire come sono che ruolo avevano nel loro paese di origine e come sono finiti nelle collezioni occidentali.
Quindi un videogioco serissimo che dà molto materiale, insomma, anche da imparare, si impara molto, e devo dire, io non sono un amante dei videogiochi, ma questo ci giocherei volentieri. Quindi Matteo Lupetti, grazie per avercene parlato.
Grazie a voi.
E una buona serata, a presto.
Buona serata.
We move like cagey tigers, so we couldn't get closer than this. The way we walk, the way we talk, the way we stalk, the way we kiss. We slip through the streets while everyone sleeps, getting bigger and sleeker and wider and brighter. We bite and scratch and scream all night. Let's go and throw all the songs we know into the sea, you and me. All these years and no one heard.
I'll show you in spring, it's a treacherous thing. We missed you, here's the love cast. We missed you, here's the love cast. You're so wonderfully, 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 wonderfully pretty. Oh, you know that I'll do anything for you. We should have each other to tea, huh? We should have each other with cream. Then curl up in a fire and sleep for a while. It's the grooviest thing, it's the perfect dream. Into the sea, you and me, all the years and no one heard. I'll show you in spring, it's a treacherous thing. We missed you, here's the love cats. Missed you, here's the love cats. We missed you, here's the love cats. You're so wonderfully, 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 wonderfully pretty. You know that I'd do anything for you. We should have each other for dinner. You should have each other with cream. Curl up in a fire, get up for a while. It's the grooviest thing, it's the perfect dream. Hand in hand is the only way to land, and always the right way round. Not broken in peace like hey, the little me says. How could we miss someone as dumb as this?
Ed era il duo femminile Birds on a Wire con questo brano The Love Cats, tratto tra l'altro da un classico del gruppo rock inglese The Cure, soprattutto il brano che ci ha portati al nostro appuntamento di Cappa e Spalla di questa sera. E allora io subito saluto, perché ci ha raggiunto in studio come spesso fa, Lorenzo Buccella. Buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti voi.
Allora, bene ritrovato. Noi questa sera parliamo delle Olimpiadi Invernali e diciamo se ne sta parlando in lungo e in largo, anche noi a Rete 2 ne abbiamo parlato tanto nei giorni scorsi, ma c'è anche da dire che per chi non seguisse le Olimpiadi o lo sci in particolare, alla fine alcune notizie comunque lo raggiungono, alcune notizie ci raggiungono comunque. Per fare degli esempi, una su tutte è quella del bronzo di Sturla Holm Lagreid, il campione norvegese di biathlon, e non tanto per il fatto per la vittoria o per la medaglia, più che altro per la scelta tragicomica di chiedere scusa alla fidanzata in mondo visione per il suo tradimento. E questa è una. Poi, meno frivolo e decisamente molto più serio, è stato il botta risposta sui media tra lo sciatore olimpico Hunter Hess e Donald Trump. Il primo ha dichiarato la sua difficoltà a rappresentare gli Stati Uniti in questo momento storico, il secondo, e questo non sorprende, lo ha subito definito un perdente. Questi sono soltanto alcuni esempi. Lorenzo Buccella, invece a te cosa ti ha colpito di queste Olimpiadi Invernali?
Mi ha colpito a me, tra le immagini che mi porto, ovviamente hai detto tu, le Olimpiadi sono questo contenitore di storie, sono storie che ti arrivano anche se non sei perfettamente appassionato di sport, ma ce n'è una, è un'immagine che a me ha colpito ed è tutto quello che è successo alla grande sciatrice americana Lindsay Vonn, perché lei ha fatto questa discesa a Cortina d'Ampezzo che è durata solo 13 secondi, 13 secondi in cui si è infranto un sogno quando si è rotta una favola. La favola era questa, la sua desiderio di riconquistare una medaglia olimpica a 16 anni dalla prima medaglia che aveva ottenuto, soprattutto a 6 anni di distanza dal ritiro nelle competizioni che aveva decretato, con tutti gli infortuni che c'erano stati a un ginocchio di titanio, e addirittura dopo essere tornata nelle competizioni si era infortunata al crociato, una rottura del crociato proprio una settimana prima in una discesa a Crans-Montana. Ecco, Nonostante tutto questo, lei scende e quello che succede in questi 13 secondi a me sembra qualcosa che non parli solo di sport. Certo, lo sport è la cosa principale, ma è qualcosa che ci racconta di più. E ci racconta, se vuoi, una cultura più generale che vediamo in altri ambiti ed è quella per cui si tende sempre a glorificare questo andare oltre sempre e comunque, anche quando c'è una realtà che ti invita magari a fermarti o quantomeno a mandarti dei segnali uno dietro l'altro. E quello che mi fa impressione di questa cosa è che quando c'è questa forza di volontà, qual è il grimaldello che usa e che ha usato una campionessa straordinaria come Lindsay Vonn? È la retorica del sogno, di quel sogno a tutti i costi, per cui tu metti alla fine anche a repentaglio la tua stessa incolumità fisica. Lei è scesa con un tutore, con un crociato rotto, e però alla fine c'è la foto drammatica, è questa: sei un passo dalla favola se vinci, mentre se perdi il sogno diventa tutt'altra cosa.
E d'altra parte, fermarsi tante volte non è per forza un atto, diciamo, negativo, o non è una dimostrazione di non coraggio.
No, non lo è, dipende dal contesto. Naturalmente anche qui sono centimetri che decidono se una cosa è una favola o se gira nel dramma, o se vogliamo ritornare ancora lì, all'uso del sogno, che a volte è la retorica del sogno, quindi l'uso strumentale del sogno, perché a volte questo sogno, quando capita con questi campi, lei ha 41 anni, è successo a tanti di essersi ritirati e di poi di tornare in scena, e lì a volte il sogno, più che rappresentare la voglia, come dire, di trasformarsi in realtà, sono una fuga dalla realtà, soprattutto per chi ha avuto tutti gli onori e si trova in quella fase della vita, soprattutto dopo il ritiro, per cui è difficile capire o accettare un'uscita di scena dopo tutte le luci della ribalta, con tutta l'adrenalina accumulata in passato. E lì ci sono tantissime storie che corrono su questo confine.
Mi verrebbe da dire, forse in modo un po' cinico, che era la retorica del sogno, però anche quella che si vende meglio. E mi viene in mente anche perché ieri nel nostro spazio Senza Vergogna, dove scopriamo i brani preferiti dei nostri ospiti, Barbara Maltenghi Malagrida ci ha fatto ricordare Rocky, Sylvester Stallone che sale la scalinata e non si arrende mai, eccetera, no? E quindi ecco, mi ha fatto pensare a questo, al fatto che effettivamente certe immagini sono più forti che invece magari quelle di una persona che si arrende o che si ritira dalle scene.
Assolutamente è così, ma c'è anche tutto l'aspetto positivo, intendiamoci, soprattutto su questi ritorni famosi, gli americani li chiamano il comeback, no? Il ritorno. Perché da una parte è una storia potentissima, quello, il ritorno, che è il mito della rinascita, l'atleta che si fa male, soffre, si ricostruisce e poi torna a vincere. Sono le storie che amiamo, tu hai citato Rocky, ma Hollywood è pieno di storie basate proprio su questa cosa qua, sul riscatto. Lo amiamo perché? Perché ci rappresentano che cosa? La forza di volontà che, se vuole, ottiene qualsiasi cosa, che se vogliamo possiamo addirittura, come in questo caso, battere il tempo che passa, o addirittura piegare il nostro corpo all'idea che abbiamo noi. Sono tanti gli esempi di trionfi da questo punto, e spesso è, diciamo così, è una grandezza che si aggiunge a qualcosa di grande. Però purtroppo ci sono tantissimi ritorni invece che invece hanno quell'aura malinconica, che sono degli autunni, perché lì invece ti trovi fuori contesto. Ecco, questo è il sogno impossibile, perché tu ti ritrovi un ritorno di un atleta in un tempo diverso, e quindi c'è un corpo diverso, c'è un mondo diverso, c'è uno sguardo diverso. Tu guardi avanti, ma c'è quella roba lì terribile, la memoria che ti riporta indietro. E allora l'atleta cosa fa? Vive continuamente questa percezione, lo scarto tra ciò che era e ciò che è diventato. In quello scarto c'è tantissima tristezza.
C'è tantissima tristezza. Mi piace molto questa immagine del ritorno, che alla fine è un autunno. Io prima dicevo che la retorica del sogno è quella che si vende meglio, ma anche perché pensavo ad un altro aspetto, un'altra dimensione, che tante volte è quella legata agli sport, allo sport, che è anche quello degli sponsor, a tutta la macchina economica che ci sta anche dietro.
Beh sì, perché è inevitabile, non si vive sotto un'ampolla di vetro, e qui la gloria non può essere dissociata nel mondo di oggi dal business, anche se poi spesso, se il business sopraffà, diciamo, la parte di gloria, il rischio di finire inglorioso. L'esempio massimo è il ritorno sul ring a 19 anni di distanza, c'è stato un anno e mezzo fa, ma torna ancora il prossimo anno, quest'anno, Mike Tyson, dove diventa una sorta di macchina da soldi, diventa una sorta di circo svuotato però di qualsiasi connotato sportivo di questo, anzi c'è proprio un patetismo di fondo. Qui con Von non c'è l'argomento sportivo, c'era ancora. Però a proposito di sogno, è impressionante anche, cioè, quando questo sogno si frantuma, cosa fa? Lei appena con l'elicottero viene atterrato, va in ospedale, finalmente lei o chi per lei sui social scrive un messaggio dove alla fine si vuole porre ancora come esempio, dice: io ho osato, e questo, se c'è qualcosa nella mia storia che può servire agli altri è proprio questo, che neanche provarci è un fallimento. Allora ti chiedi, visto che tanti erano i segnali che si andava a sfidare l'impossibile, è davvero questo un modello? Oppure, a furia di picchiare duro su questa retorica del sogno, uno inizia a rivalutare un po' la retorica della realtà, dei limiti, perché un conto, sì, guarda, perché un conto è, dici, rispondere con la famosa altra parola cliché, la resilienza alle avversità della vita, ma un conto è anche imparare la misura delle cose, perché anche la grandezza, senza la misura delle cose, anche la grandezza diventa difficile. Anche un sogno ha bisogno non di un limite da abbattere come un nemico, ma un limite da confrontarsi, da interpretarlo, ed è lì che nasce quella dialettica. Certo, poi il risultato è quello: da una parte c'è la favola, dall'altra ci può essere o il dramma o anche la farsa.
Certo, non è facile, perché insomma al sogno vogliamo crederci sempre tutti, nello sport ma non soltanto, però è anche vero forse che la grandezza dell'atleta, se la vediamo quando si vince, forse la possiamo anche vedere quando poi si è in grado di riconoscere quelli che possono essere i limiti magari di una situazione.
Guarda, mi piace citare una frase di un grande alpinista, Walter Bonatti, che dice che il grande alpinista è quello che poi muore a casa nel suo letto da vecchio, cioè non il James Dean romantico che muore. Quindi il senso della sfida è fondamentale, vale per lo sport come in tutti gli altri campi, ma forse anche il metterlo in una sorta di contesto, uscire magari anche dal capriccio, saper distinguere quando il sogno è il coraggio e quando è l'accanimento, può essere, diciamo, una cosa non secondaria, come il fatto di prendere coscienza che l'eccezionalità, volenti o nolenti, non può che avere una durata temporanea. Chi non accetta la via di... Anzi, sai cosa? Sarebbe bene dire che saper uscire di scena è altrettanto importante quanto il saper centrare prima, quando con i primi risultati diventi dirompente.
Esatto, saper uscire di scena. Lorenzo Buccella, come sempre è stato un piacere. Grazie.
Grazie a voi.
Volevo qualcuno da incontrare la notte.
Ginevra Di Marco, mi sono innamorato di te, un brano più tranquillo di quelli che abbiamo ascoltato questa sera in scaletta, perché questa sera qui a Kappa davvero non abbiamo soltanto sgranocchiato Anna Cardi, ma abbiamo anche ballato e tanti temi che abbiamo toccato, dal Washington Post con Stefano Feltri allo spettacolo che vede protagonista il mondo di Fantozzi con Davide Livermore, che va in onda, lo spettacolo va in scena domani e domenica all'HAC. E poi abbiamo ascoltato Billy Idol e Marilyn Manson, che sono stati coup de cœur di Carol Hensler, la direttrice del museo Villa dei Cedri. E poi abbiamo anche scoperto come idealmente, attraverso un videogioco, rapinare, derubare i musei, ma naturalmente a fin di bene. E poi abbiamo chiuso in bellezza con il nostro Lorenzo Buccella, collega giornalista RSI, volto e voce di Cliché, parlando di Lindsay Vonn e della grandezza di un atleta, non soltanto quando vince, ma anche quando comprende il momento giusto per uscire di scena, che naturalmente non è mai un momento facile. 18:27 minuti, è tempo dei saluti. Allora, da Natascia Fioretti, grazie per essere stati con noi all'ascolto. Da lunedì K torna come sempre alle 17 in conduzione. Settimana prossima ci sarà il collega Marco Pagani. Non mi resta che augurarvi una splendida serata, naturalmente un bellissimo weekend. Magari in tanti andrete al Carnevale di Bellinzona, che è aperto ieri sera con il Rabadan. E il tempo non promette benissimo, ma al Carnevale si deve sempre andare, perché è un momento di festa. E dunque un buon e felice weekend a tutti, ci risentiamo presto